Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Charle sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Yes! Sì, ragazzi!
Danilo step back! Danilo step back! Danilo step back!
Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno!
Cerca il 1-1! Girardino! Dentro del Piero! Del Piero!
Poche balle, solo Charle.
Abbiamo con noi per la prima puntata di Charle Sportive un grande ospite. Lui è toscano ed è il capitano della nostra nazionale di volley. In esclusiva a Charle Sportive il centralone del vero volley, Simone Buti. Benvenuto a Charle, grazie mille per la tua disponibilità.
Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi.
Allora, se sei d'accordo, io per iniziare ti chiederei come hai vissuto Rio 2016, che era la tua prima Olimpiade, arrivata dopo anni di carriera. E volevamo sapere se c'è un momento particolare o magari qualche aneddoto che ti è rimasto impresso.
Beh, sì, diciamo che Rio è stato un pochino il coronamento della mia carriera, perché alla fine, come hai detto, è arrivato dopo anni di, insomma, di gavetta, e è stato un sogno, insomma, che si è realizzato. Un aneddoto, il ricordo principale, insomma, quello che più mi porto dentro è, insomma, il muro finale che ha chiuso la semifinale contro gli Stati Uniti. Sì. Poi ci ha consentito di andare in finale. Quello, diciamo, è stato l'attimo più fuggente che, insomma, ho vissuto, perché alla fine lì avevamo la certezza di essere andati a medaglia. Sì. Quindi tanta roba.
Quando hai visto la palla cadere in terra per la medaglia alla fine, quindi.
Sì, esatto, okay. Esatto. Poi lì sono crollate tutte le tensioni, l'adrenalina, eccetera.
Ok, poi quest'estate sei diventato capitano della nazionale, che per te oramai è una seconda pelle, sono anni che vesti azzurro. Sì. Hai subito qualche rito da parte dei compagni per il nuovo ruolo?
No, beh, ho portato le paste, perché alla fine, insomma, c'è l'usanza quando uno diventa capitano, giustamente, che deve portare, insomma, tizze, limite, eccetera. Ma
bene, quindi
ti fa con piacere, no?
Hai dovuto rinfocillare tutta la nazionale. Poi il tuo primo torneo da capitano, Simone, è stato l'Europeo di Polonia, dove purtroppo non hai potuto giocare fino all'ultima partita e non è andato come tutti ci auguravamo. In questi casi, quali sono gli insegnamenti che ci si porta dietro per gli anni a venire?
Beh, alla fine penso che ogni sconfitto, comunque ogni torneo che non va come si pensa, porta sempre degli insegnamenti. Bisogna sempre analizzare quello che non è andato, e poi rimboccarci le maniche per migliorare e fare bene la manifestazione successiva. Per fortuna noi dopo l'Europeo abbiamo avuto anche un altro torneo in Giappone dove le cose sono andate un po' meglio, siamo andati a medaglia, abbiamo battuto insomma squadre come il Brasile, come gli Stati Uniti, quindi ecco, forse quella medaglia è arrivata proprio da questa esperienza negativa dell'Europeo, ecco. Quindi
diciamo che
ogni sconfitta porta sempre un insegnamento.
Diciamo che c'è stato un tempismo tra un torneo e l'altro che vi ha aiutato a non demoralizzarvi troppo per la brutta esperienza.
Esatto, un po' come quando prendi una partita, però dopo due giorni ne giochi subito un'altra, è sempre meglio che giocare una partita, perderla e poi giocare dopo due settimane, sicuramente.
Sì. A proposito di partite giocate, parliamo di questa stagione dove hai fatto la scelta di trasferirti a Monza nel vero volley e ieri avete avuto l'esordio in campionato. Come stai vivendo questa nuova esperienza qui a Monza?
Ma guarda, io alla fine Monza per me è un ritorno, perché ho giocato qua 5 anni fa, per 3 anni, sono stati 3 anni molto belli, molto interessanti, dove mi ero trovato bene. Si aiuta la mia famiglia, quindi insomma sono tornato veramente con piacere. E poi la cosa che mi ha colpito, che mi ha fatto tornare con ancora più entusiasmo, è il progetto, insomma, del vero volley, che è veramente fantastico sia dal punto di vista dell'alto livello della Serie A, ma anche dell'indotto che c'è dietro, dell'attività giovanile che c'è dietro, dello spirito e della cultura veramente sportiva che si respira in questa società. Io insomma ne ho viste tante di società, ho avuto la fortuna di conoscere tanti contesti, ma veramente come questo è difficile
capito.
Quindi, insomma, sono contento veramente a 180 gradi.
Ho capito. Invece io adesso farei un piccolo passo indietro. In uno stato come il nostro, dove a fare la padrona nell'età infantile, quando poi si comincia effettivamente a praticare uno sport, il calcio è la principale scelta per molti ragazzi. Cosa ha spinto invece Simone Buti verso la pallavolo e ci ha regalato il nostro capitano?
Ma guarda, io innanzitutto avevo delle caratteristiche fisiche che non mi consentivano di fare molto altro, quindi le scelte erano o basket o pallavolo, nuoto, forse sarebbero state insomma quelle, calcio certo no. Però ecco, la cosa che più mi ha spinto anche verso il pallavolo era proprio il contesto veramente di amicizia, insomma si respira veramente nella pallavolo anche nei livelli diciamo più bassi, a livello di giovanile eccetera, uno spirito veramente sano rispetto al calcio. Io lo posso dire perché da piccolo ho giocato anche a calcio, quindi insomma è una cosa diversa. E quando insomma io invito gli amici che vogliono venire a vedere anche gli allenamenti nel nostro palazzetto, dove tutto il giorno si allenano ragazzi, bambini eccetera, e si respira veramente un clima bello, dove purtroppo a volte nel calcio non si vede, perché a volte vedi le partite del calcio dove i genitori insultano, cose del genere, no? Per fortuna nella pallavolo questo non c'è, è un valore che dobbiamo tenercelo bene stretto.
Diciamo che riattaccandoci al tuo ragionamento degli allenamenti, anche a livelli altissimi come sei tu nella pallavolo, c'è comunque un clima ancora familiare di amicizia che tutti possono partecipare, invece nel calcio è molto più esclusivo e i giocatori sono molto più visti come delle divinità.
Diciamo che per arrivare alla partita di ieri sera è stato l'esordio in campionato, finita la partita sono scesi tutti, tutti i tifosi possono venire a parlare con noi, farci una foto, chiedere un autografo, siamo veramente disponibilissimi, ma siamo ragazzi normalissimi ecco, rispetto ai calciatori che magari anche, non dico a livelli di Serie A, ma anche veramente a livelli di Serie C o di dilettanti nazionali, sono, ora non generalizziamo per l'amor del cielo,
no,
però
no,
diciamo la tendenza è sempre quella, no, li vedi sempre camminare sulle nuvole, ecco.
Esatto.
Quindi è proprio un altro concetto, un altro tipo di cultura che insomma è bella.
Ho capito.
Ma Simone, scusami, tu sei altissimo, guarda che a calcio come prima punta le prenderesti tutte di testa, non ci hai mai fatto un pensiero?
Sarebbe perfetto, diciamo.
Saresti stato un grandissimo gol d'oro o anche difensore centrale, cioè non passa niente.
Esatto.
Ma però
esatto,
difensore centrale...
Quando giocavo a calcio giocavo stopper centrale, proprio era diciamo una muraglia.
Visto? Te l'ho detto io.
Il problema di adesso di Simone è che se facesse il difensore centrale dopo la partita col Brasile sarebbe sempre calcio di rigore.
Ah beh, anche.
Mi sa anche a me, mi sa.
Oppure in porta, cioè avrai un'apertura delle braccia enorme, cioè la copri tutta.
Esatto. Sui tiri alti non ci sarebbe problema, il problema sarebbe sui quelli bassi, che sono proprio problematico.
Vabbè, allunghi il piede e arrivi all'angolino. Cioè, scusami, che
esatto,
problema c'è?
È vero. Un po' l'allenamento magari.
Dai, Simone, guarda, noi essendo anche un programma radiofonico e passiamo tanta musica, tu hai un cantante, un gruppo, magari anche solo una canzone che ami particolarmente, saremmo felici anche di mandarla in trasmissione noi.
Ma guarda, se ora mi prendi così bello fresco dal concerto, qui sono stato 3 settimane.
Guarda, c'è il segnale un pochino disturbato, Simone, non ti abbiamo sentito bene, puoi ripetere?
Sì, no, dico, mi avete preso bello fresco dal concerto dei Rolling Stone che c'è stato...
Sì?
2 o 3 settimane fa a Lucca. E quindi insomma, se proprio devo dire un cantante per la carica che mi hanno trasmesso anche dal vivo, ti dico insomma Mick Jagger e Rolling Stone, e una canzone ce ne sono tante, ma forse Miss You è una delle mie preferite.
Ok, quindi saremo felicissimi di mandare gli Stones in diretta appena finiremo questa intervista. Che dire, il tempo è tiranno, tu sei stato gentilissimo per il tempo che appunto ci hai concesso, ma purtroppo dobbiamo salutarci. Giocando qui vicino a Monza, però noi ti diamo appuntamento, se avrai voglia, nei nostri studi a Milano in centro in Festa del Perdono, per conoscersi di persona e proseguire questa chiacchierata. Da tutta la redazione di Charle Sportive, un grossissimo in bocca al lupo per la stagione e ancora un grazie per la tua disponibilità.
Crepi il lupo e c'è un'occasione, però molto volentieri a conoscervi anche di persona.
Grazie mille Simone, al massimo verremo noi al palazzetto e poi scendiamo.
Dai, volentieri, esatto, venite anche voi che sicuramente sarete i miei ospiti.
Ok, grazie mille Simone.
Grazie Simone.
Grazie a voi, ciao.
Buona giornata, ciao.
E abbiamo finito di sentire l'intervista a Simone Buti, l'ospite di questo venerdì di Charle Sportive. Sono le 21.30 e, come richiesto proprio da Simone, noi mandiamo i Rolling Stones con Miss You. Minuti di nuovo in onda per la prima puntata di Charle Sportive di questo 2017-2018. Io sono sempre Alessandro Gazzoni al microfono, qui a fianco a me Bruno Cadelli.
Buonasera a tutti quanti.
Le due nuove ugole di Charle Sportive, Andrea presente.
Ancora buonasera.
E Luigi Mazza, il nostro intenditore di motorsport.
Buonasera di nuovo.
Ma andiamo un attimino a parlare di calcio a livello nazionale. Il campionato degli italiani, così è stato nominato il campionato di Serie B, che si è aperto proprio questa sera con l'anticipo tra la mia Cremonese, questo
la
lo
tua
dico
Cremonese
con,
sì.
Con moltissimo orgoglio, che ha sfidato nel derby lombardo il Brescia vincendo per 2-0, mentre siamo al 28esimo minuto di Bari-Cittadella
1-1 il parziale. 1-1 allo stadio San Nicola, vantaggio del San Nicola. Cittadella con Salvi e pareggio di Bascia al 20esimo.
Mentre domani si svolgeranno tutte le altre partite, ricordiamo che l'Empoli è sempre in testa con 17 punti, seguito momentaneamente dalla Cremonese che ha una partita in più a 16. La zona playoff attualmente è occupata da Palermo, Frosinone, Venezia, Bari, Cittadella, appunto, che stanno giocando in questo momento, appaiata a 14 punti con il pareggio di 1-1 parziale, e Carpi, zona retrocessione per la cronaca, occupata da Cesena in ultima posizione, 21esimo Ascoli, 20esimo Provercelli. Playout in questo momento sarebbero disputati da Foggia e Spezia.
È sì, comunque un campionato di Serie
sì,
B,
ci
sempre
sono tutti lì,
certo, sono sempre tutte le squadre racchiuse in pochissimi punti.
Sì, ma comunque si sa, il campionato di Serie B non è mai stato un campionato
definito con delle gerarchie stabili e fisse. E questo è proprio anche il bello della serie cadetta.
Serie cadetta, però adesso spostiamoci. Abbiamo appunto parlato della Serie B, che è il campionato degli italiani. Andiamo, saliamo subito di livello.
Ampliamo gli orizzonti.
Saliamo subito
dall'Italia
di livello.
Andiamo all'Europa.
Andiamo all'Europa e andiamo per aprire questo venerdì sera della prima puntata di Charle Sportive. Io
facciamo un salto a martedì e mercoledì.
Facciamo un salto a martedì e mercoledì.
Coppa dei Campioni.
Mi leggi nel pensiero.
Esatto, alle notti di Champions.
Ha aperto il weekend, l'infrasettimanale italiano, il Napoli.
Ha aperto il Napoli.
Che Napoli?
Che era di scena al City of Manchester in casa di Pep Guardiola, sconfitta per 2-1 della squadra di Sarri.
Come dicevamo, si sono contrapposti due allenatori molto simili sotto certi versi nella lettura offensiva della partita.
Sì, era molto molto attesa come sfida.
Guardiola aveva osannato praticamente Sarri prima della partita e anche dopo la partita non si è trattenuto da riempire di complimenti l'allenatore toscano del... perché comunque a tutti gli effetti, nonostante la sconfitta del Napoli, ha fatto una signora partita, avrebbe potuto anche pareggiare
pure. Allora, diciamo una signora partita soprattutto nei secondi 45 minuti, nel primo tempo, i primi 20 minuti soprattutto il City ha letteralmente stritolato l'avversario.
Più che altro bisogna dire anche Napoli non pervenuto.
Sì,
quello, non come se non
qui
fosse...
c'è sempre la diatriba, ma più meriti del City o dei meriti del Napoli?
Più meriti del City, io direi.
Ma fatto sta che il risultato, almeno nella prima mezz'ora, poteva essere anche ben più rotondo. Poi c'è stato l'episodio del rigore, che effettivamente poteva dare nuova linfa maggiore ancora nel secondo tempo. È stato sbagliato il rigore da Mertens nei primi 45 minuti, calciato non da Mertens, mi viene da dire.
Assolutamente.
E poi una ripresa comunque più convincente da parte del Napoli. C'è stato l'infortunio di Insigne, che è un po' in bilico, in forse per la partita di sabato. I nostri interisti qui davanti sorridono,
molto contenti, sono molto contenti.
E questa è stata, diciamo, la notte del Napoli. Poi mercoledì, però, grande spettacolo sempre in Inghilterra, a Londra, Chelsea-Roma, un 3-3 pirotecnico, e chiedo anche qui il vostro commento. Una Roma di Francesco che ha giocato una signora partita allo Stamford Bridge.
Assolutamente sì, poi è saltato fuori anche nelle dichiarazioni ai media inglesi che Conte, per i moltissimi infortuni, ha dovuto alleggerire il carico dei suoi giocatori. Infatti io personalmente ero stupito da come la Roma era riuscita ad andare a dominare in casa di una squadra di Conte, il quale è un allenatore famoso in tutto il mondo per il suo stile di gioco aggressivo,
appunto, sempre anche
e difficile
una...
appunto da dominare le squadre di Conte. Lo è stata l'Italia agli europei, lo è stata per anni la Juventus, lo è stata l'anno scorso il Chelsea, che pur con una panchina molto corta, in un campionato difficile come quello inglese, dove senza le coppe europee hai sempre tre competizioni, perché hai FA Cup, Capital One Cup e appunto Premier League, il Chelsea di Conte è riuscito a portare avanti benissimo, in maniera discreta, le due coppe, ed è riuscito a vincere un campionato dove, a differenza dell'anno dell'Leicester, erano ritornate le big, era ritornato il City, era ritornato
lo United anche.
C'era il Tottenham, l'Arsenal, che poi è crollato alla fine. Insomma, un campionato non facile per Antonio Conte, e ieri ha pagato molto gli infortuni.
Una Roma che con questo pareggio ha buonissime chance di passare il turno, anche perché l'Atletico Madrid
alle 18 aveva pareggiato 0-0
ad inciampare contro il Carabao, con tutto il rispetto, da una squadra che è arrivata due volte in finale di Champions. Un pareggio in casa del Carabao non era pronosticabile. Migliaia di schedine strappate sicuramente,
assolutamente,
anche per...
alla prima partita.
Migliaia di schedine che tra l'altro saranno state strappate anche ieri, perché il quarto, se possiamo dire oramai, passo falso consecutivo del Milan.
Ma guarda come snobba la Juve.
Infatti. Non parliamo della Juve.
Avete ragione. Chiedo venia.
Ma giusto una piccola parentesi.
No,
una,
no,
Juve
assolutamente.
Che,
una Juve
che doveva vincere in casa contro lo Sporting Lisbona. Partita tosta.
Partita molto male. Con l'autogol di Alessandro.
Poi
è stata rimessa in piedi in qualche modo nel primo tempo
da un gioiello di Pjanic su punizione.
Come difficile per la Juventus scardinare il muro difensivo imbastito dallo Sporting di Lisbona nel secondo tempo.
Una grandissima densità nella propria metà campo.
Ritrovarsi prima in vantaggio e poi comunque in situazione di parità in un campo come lo Juventus Stadium, che è la casa degli vice campioni d'Europa, per una squadra come lo Sporting di Lisbona è un risultato dà una morale pazzesca, anche in vista dei prossimi impegni.
Certo, e chi te lo fa fare di andare, stai pareggiando, e chi te lo fa fare di andare ad attaccare della Juventus? Alla fine
si è risolta con la roccaforte, un gol di rabbia.
È stata scardinata dalla capocciata da riete puro di Mario Mandžukić.
Una partita forse vinta dalle prestazioni individuali, dalle giocate individuali, il gol di Pjanic, il gol di rabbia di Mandžukić.
Fuori il carattere e la classe di alcuni interpreti che ha la Juventus, che tra l'altro rischiava anche di pareggiare all'ultimo minuto con una zampata mancata di Sedou Doumbia, vecchia conoscenza del nostro campionato. Tu dicevi, parlavi prima di schedine strappate anche per l'Europa League,
perché ieri il Milan è incappato nel quarto passo falso ravvicinato, Facciamo quinto passo falso, perché anche la vittoria in casa contro il Rijeka.
Quinto, non riesce proprio a camminare questo Milan.
Non riesce proprio a camminare a zoppo.
No, ma io direi che secondo me non
diciamo
ha.
Diciamo le tre sconfitte in campionato consecutive con Sampdoria prima, poi Roma e anche Inter nell'ultimo turno. La vittoria sofferta all'ultimo secondo contro il Rijeka. E l'anno scorso, ieri il pareggio per 0-0 in casa.
Che
contro...
un po' te l'aspetti il pareggio in casa dopo le prestazioni che hai fatto, no?
Te lo aspetti,
ma non lo vorresti.
Sì e no,
ecco, non lo vorresti.
Una squadra con i nomi del Milan, che anche se si deve assestare, deve rodare gli ingranaggi dei meccanismi, contro
diciamo
una squadra come la
EK
di Atene prima. Dovrebbe sì. riuscire a portare a casa un risultato, anche uno scialbo 1-0, ma comunque dovrebbe riuscire a risolvere queste partite. Partita che invece sono state risolte brillantemente dagli altri due italiani in Europa. Parliamo della Lazio, parliamo dell'Atalanta. Iniziamo dalla Lazio in ordine cronologico, perché ha giocato prima.
Iniziamo dalla Lazio, che era di scena in Francia a casa di Mario Balotelli.
Tra l'altro
che è andato a segno, ha trascinato praticamente il Nizza, perché è andato...
uscito proprio un paio di ore fa un articolo molto interessante su Eurosport, dove ci si domanda se Ventura sia proprio certo che questo Balotelli non serva alla nazionale.
È sempre la solita storia, sempre la solita storia su Balotelli. Non si sa mai, ti fa 5 partite buone e poi arriva in nazionale, sembra che non abbia voglia.
È attualmente però Balotelli l'unico attaccante che ha esperienza sì. internazionale, che potrebbe convocare l'Italia.
Che tra l'altro a fine partita è andato da Immobile, Immobile ha parlato alla stampa dicendo che Balotelli gli ha chiesto informazioni come stava andando in nazionale, come si trovava, quindi rimane molto molto interessato alla situazione della nazionale, la segue, lo ha anche detto lui.
C'è un mondiale da giocare tra poco.
Sì,
e sicuramente Balotelli non vuole mancare, potrebbe essere certo. il suo ultimo treno per un torneo da protagonista in nazionale. Ha 27 anni, l'anno prossimo quando ci sarà il mondiale ne avrà 28 da compiere, perché
sì, esatto.
lui comunque compie gli anni in agosto.
E io che me lo ricordo ancora ragazzino ai tempi dell'Inter,
invece è un
28
classe 1990, anni. Siamo nel 2017, il mondiale si giocherà nel 2018, sarà un giocatore oramai all'apice della sua carriera.
Sì, anche perché il prossimo mondiale a 32 anni ci sono altri attaccanti che speriamo esploderanno, come Belotti o...
Sì, c'è Belotti, ce ne sono molti altri che sono
Cutrone.
Ce ne sono alcuni che magari staranno ancora girando nelle primavere, che cominceranno ad uscire tra un paio d'anni.
Esatto.
Insomma, ci sono ancora 5 anni da quel prossimo mondiale,
vedremo appunto,
un sacco
sì.
di giocatori uscire all'estero. Ce ne sono già molti, c'è Dele Alli, c'è Gabriel Jesus, insomma tutti gli attaccanti che hanno
un sicuro avvenire,
6-7 anni meno di Balotelli.
Sì,
esatto.
Vedremo quali saranno le scelte di Ventura.
L'ultima squadra italiana impegnata
esatto.
in Europa è stata una meravigliosa Atalanta, che abbiamo
squadra.
Citato anche nella nostra top 5 con Petagna, che è riuscita senza non pochi problemi, dobbiamo dirlo, ad avere ragione in casa dell'Apollon di Limassoli e i Ciprioti.
Sì,
non sbaglio, sì,
sì, bravo.
Ma che partita che ha fatto l'Atalanta.
Che partita, assolutamente. Si è mangiato un sacco di gol nel primo tempo, in avvio di secondo.
Praticamente ha sbagliato 8-9 gol per poi subire il pareggio al primo
pareggio
tiro in porta.
Neanche al primo tiro in porta, la prima azione offensiva
prima
degli
azione,
avversari.
Sì.
Salvo poi riuscire a salvarsi subito con il gol di Petagna del 2-1 e poi il bellissimo gol in girata dopo una bellissima azione con una sponda di petto di Ilicic,
sì,
se
di
non
Ilicic,
sbaglio, per Freuler.
Sì, però c'è da dire una cosa, con questa Atalanta gioca davvero in modo corale. Io ieri non ho visto una giocata singola, ma era una squadra unica, che
è veramente un giocatolo perfetto quello che ha costruito Gasperini. Bisogna togliersi sicuramente il cappello di fronte a una squadra che è il leader nel proprio girone.
Tra l'altro, piccola nota individuale: prima del terzo gol di Freuler, il Papu Gomez aveva preso una traversa in pallonetto
sì. Ah, sì.
molto 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 bella. Ma in generale la squadra ha giocato troppo bene.
Quello che avrebbe potuto fare anche il Milan quest'anno, una squadra che non ha perso ha perso due degli interpreti titolari dell'anno scorso, ha perso Andrea Conti, ha perso Kessié, che sono comunque due giocatori di altissimo livello, ma togliendo due giocatori seppur molto importanti come Conti e Kessié da una rosa già
rodata,
già rodata,
insomma,
appunto,
sì.
si riesce ad, a sopperire a queste mancanze.
Ha comunque guadagnato anche un giocatore come Ilicic con esperienza europea con la Fiorentina, che
anche con il Palermo era anche stato comprato subito dopo un preliminare dal Palermo in cui Ilicic aveva forse eliminato, se non sbaglio, il Palermo.
Ma se vogliamo, anche Atalanta e Lazio sono simili in questo. Anche la Lazio, sì, ha cambiato molto poco rispetto
a Lazio,
allo
per non parlare del Napoli. Non ce ne voglia il buon, sì, Lotito, la Lazio non cambia mai in molto.
La Lazio non cambia mai, ma
fa
questa
due
volta
acquisti
quando mirati bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che
però diciamo che la Lazio dietro ha un grande Simone Inzaghi, quello, beh, è il merito, si
e lì,
soprattutto Simone
quando
Inzaghi
è saltata la panchina di Bielsa è stata la fortuna,
tenere
Simone Inzaghi è stata
l'esperienza dell'anno scorso, avevo lo spogliatoio dalla sua parte,
è stata la fortuna veramente dei biancocelesti.
Sa come trattare i giocatori, come farli sentire tutti importanti, perché quando il tuo bomber, che è Ciro Immobile, che è in un momento di forma strepitosa,
capitano della squadra di fantacalcio,
ti risolve tutte le partite in campionato, tu arrivi in Europa League, lo tieni in panchina, lo metti dentro e lui tranquillo entra e ti risolve anche questa di partita. Con i suoi movimenti, i suoi spazi creati,
vuol dire che
ha fatto fare il secondo, ha fatto fare il terzo gol.
Che l'armonia Fornello c'è.
L'armonia assolutamente c'è. L'armonia. Dimmi Andrea.
Solo una piccola nota. L'anno scorso ho avuto la possibilità di andare a vedere l'Espagnol dal vivo e di osservare un calciatore acquistato quest'anno dalla Lazio, Caicedo, no, che non è niente male. La riserva di Immobile,
sì,
sta facendo il suo lavoro, con un rimpallo però. Tenetelo d'occhio perché in futuro può essere un buon giocatore.
Lo scout presente ci
lo
dice
scout
di tenere d'occhio.
Lo scout presente non vuol dire che lo scout è qui, vuol dire che è proprio presente.
Esatto,
Andrea.
Esatto.
Sono qua.
Quante battute possiamo fare? Veramente.
Però veramente sì, brutta. Però dicevamo noi dell'armonia, armonia che noi adesso cerchiamo di generare con la nostra ultima
più
pausa musicale.
Armonia.
Una grandissima allegria che noi cerchiamo di darvi con la nostra ultima pausa musicale. Loro li abbiamo sentiti tutta estate con Be Mine, sono usciti anche quest'inverno con un nuovo singolo, sono gli Offenbach e questa è Catchy. E siamo di nuovo qui su Charle Sportive su Radio Statale www.radiostatale.it
per parlare.
Io sono Alessandro Gazzoni, sono le 21.48, qui c'è Bruno Cadelli al quale ho rubato la parola.
Qua, buonasera a tutti di nuovo.
E dicevamo, siamo tornati qui su Charle Sportive Radio Statale, facciamo un piccolo recap su dove ci possono seguire i nostri amici.
Ci possono trovare su Facebook alla pagina Charle Sportive trattino Radio Statale, su Instagram Charle Sportive trattino basso Radio Statale. Su
qual è il nostro hashtag?
Poche balle solo Charle.
E poi?
Insta Charle. Mamma mia, promosso a pieni voti. Sì. E dicevo, poi anche su Twitter @CharleSportive e sul nostro blog, il blog di charlesportive.intervista.org.
Però siamo ritornati per il nostro ultimo blocco di serata di questa prima puntata di Charle Sportive per parlare del nostro campionato di punta, che è la Serie A.
La Serie A.
Serie A che ha visto un'ottima partenza dell'Inter, un'ottima partenza ancora meglio dell'Inter del Napoli, una partenza che è stata ottima ma che poi è diventata così così della Juventus, una partenza pessima del Milan e una partenza molto molto buona invece anche della Lazio. Io direi di iniziare subito dal big match che ci sarà al San Paolo questo weekend.
E abbiamo
vedrà,
due interessati direi,
che vedrà
molti
Napoli
interessati
e Inter. importante subito in apertura dire che Insigne verrà valutato domani. È uscito contro il Manchester City per un affaticamento muscolare, uno stiramento.
Adduttore destro.
Adduttore destro. Si giocherà domani alle 20:45. Napoli-Inter. A te la parola, Andrea, da interista.
Come la vedi? La vedo brutta, perché andare a giocare al San Paolo è sempre molto molto difficile. Però quest'Inter qua deve giocarsela con tutte. Deve provare a vincere ogni partita. Sarà quasi impossibile per me. Non so te, Luigi, cosa ne pensi, ma...
Guarda, io ti dico, comunque, rimanendo, parlando da tifoso, giustamente speri una grandissima vittoria, però arrivo da un forte entusiasmo. Deve rimanere principalmente con i piedi per terra all'Inter, perché sognare è d'obbligo, sì, però...
Non... Segna i cardi. Signori, fermi tutti, perché qui abbiamo di fianco un social media manager fantastico, perché si è dato anche a Tinder.
Io
l'ho visto con la cosa
Tinder, aia.
Ma allora, aia. Di sera, secondo me.
Ti ha accettato? Cosa vai a fare dopo la puntata?
Io
Bruno?
Smentisco, la magistratura indagherà. Verrà fatta chiarezza, sono serenissimo.
La serenissima di Venezia.
Ti piace questa dichiarazione da politico? Stavamo parlando di Serie A.
Stavamo parlando di Napoli. E Napoli è forte. Napoli, questa era un po' la prova del 9. Cima in classifica dopo tanto tempo. La pressione è tanta. Vediamo come se la caveranno.
Io comunque vorrei fare Napoli. Il Napoli, diciamo che secondo me ha fatto la più grande rivoluzione quest'anno, appunto, non facendo nessuna rivoluzione, rimanendo la stessa squadra che comunque era l'anno scorso. Ha giustamente preso qualche rinforzo in più per fargli fiatare alcuni giocatori, vedi una
non titolari però
non sì. titolari però comunque sono buone alternative ai giocatori che
ottime riserve.
Un As che è entrato contro il Manchester City
e che probabilmente giocherà domani se non...
perché ha fatto intravedere qualcosa di buono anche, insomma, nella trasferta inglese.
Il problema del Napoli adesso è che non ha ricambi offensivi. Milik infortunato, adesso si pensava allo scambio nel mercato di gennaio con Inglese. Immaginatevi Milik al Chievo, che sarà
finalmente
sarebbe bellissimo.
Potrebbe fare tutto.
Finalmente i medici del Bentegodi avranno da fare.
Mamma mia.
E vedremo forse qualche gol dagli attaccanti del Chievo.
Sì, perché io ho preso Pucciarelli come ultima scelta da fantacalcio, ma non sta pagando.
Ma c'è
molto
ancora il vecchio bucaniere Sergio Pellissier.
Mamma mia,
lì ancora dall'alba mortale.
Ha deciso di partire soft, ma vincerà.
Un'altra
lui,
partita molto importante di questa giornata sarà giocata anche il 22 domenica alle 18.
Alle 18.
Alla Dacia Arena di Udine andrà in scena il derby tutto bianconero tra l'Udinese e la Juventus.
Poi abbiamo
di fianco il nostro juventino Doc, che era tra l'altro anche a vedere quella bruttissima partita dello Stadium dell'ultimo turno tra Juventus e Lazio.
Ahimè, ecco, la Juve perde pochissimo allo Stadium, perde quando arrivo io.
Quando arriva Cadelli.
Comunque, chiusa parentesi.
Non dirlo in diretta, perché se ti ascolta la Juventus mi sa che non ti fa entrare più allo stadio, attento.
Sì, fa come i giornalisti quelli a cui è stato legato l'accredito.
Tipo, sì, esatto.
Però parliamo della partita di questa domenica, che la Juventus è chiamata al riscatto.
È chiamata a prendere 3 punti. Sicuramente ad Allegri non importerà molto la prestazione, come non credo ci si possa aspettare una prestazione chissà che spumeggiante da parte della Juve, perché è un periodo un po' così tra infortuni, non tutti sono ancora a disposizione, una quadratura tattica che fatica ad arrivare. È una Juve che dovrà mettere in campo quelle che sono sempre state, ecco,
Bruno Cadelli in questione tecnico, tra l'altro,
esatto, quelle che sono state sempre le sue armi in questi 6 anni, ovvero la forza, la tenacia, la tenuta mentale. E sono 3 punti, 3 punti da prendere.
Posso fare una piccola richiesta a Del Neri, direttamente Del Neri? Perché non metti Lasagna, che ce l'ho titolare al fantacalcio, e quando ha giocato ha sempre segnato? Io te lo chiedo in ginocchio, Del Neri. Lasagna è un talento.
Se vuoi te lo posso dire io, Andrea.
Perché?
Stavi dormendo!
A volte dorme di più lo sveglio che il dormiente. Che cazzo è il proverbio?
Perché a volte l'allenatore sveglio dorme di più di quello che dorme.
Comunque, dicevamo che la Juve dovrà vincere, salvo sorprese, dovrebbero arrivare i 3 punti, però il pallone è rotondo, si gioca sempre 11 contro 11.
E tu gliela stai un po' tirando anche.
E vedremo che cosa salterà fuori. No, io mi limito a dire...
Rischi la diffida da parte della Juventus.
Ma no, ma l'avete già vinta.
Occhio, malocchio! Prendiamo le finocchio. E come battizzo, contro il Malocchio.
Ma vabbè. Quanto ti diverti?
Tantissimo.
Oltre a spiare
ho scoperto sul nuovo mixer che abbiamo qui a Radio Statale, che è bellissimo, a parte i colori perché è nero azzurro. Però ho scoperto il canale degli effetti e adesso sarete tutti adesso... in mio pugno con gli effetti di
non
Radio
vedevamo
Statale,
l'ora.
Sportive. Però diciamo che è quasi ora di chiudere. Facciamo un piccolo recap sulla giornata di Serie A. Le altre, diciamo, big, perché sto parlando appunto del Milan, sarà impegnato in casa.
Milan è la big, da quando?
No, perché, Genoa
è no, perché
big,
lo,
che
è no, perché lo stemma è grosso.
Va bene, scusa.
Lo stemma è salvato in formato molto grosso.
Il Milan inciampa la sesta volta contro il Genoa.
Assolutamente sì, dai, perché non c'è 2 senza 3, il 4 diventa 6, il 5 è automatico e
il 6...
E l'anno prossimo vedrò Cremonese Milan allo Zini.
Bravo,
sì.
Bravo.
Va bene.
Okay.
Montella esonerato.
Montella ha le ore contate a sentire le ultime dichiarazioni di Mirabelli e della dirigenza rossonera. Tutti hanno il loro tempo e Montella sembrerebbe essere vicino.
Guarda, io consiglio un sostituto comunque grande del modulo a 3, caro anche alla nostra Inter, di Walter Mazzarri. Ci sta bene,
ve lo auguro, dai, proprio l'augurio Walter migliore Mazzarri, che
bellissimo. L'altra altre partite di cartello, ci sarà un Torino-Roma al
Allo Stadio Grande Torino,
l'ex comunale, mentre invece il turno di Serie A sarà chiuso
dalla Lazio
che giocherà in casa contro il Cagliari
che ha esonerato Rastelli. È arrivato Lopez,
tornato
senza il suo socio Pulga. Vedremo quale sarà il lavoro che farà nell'isola
che non c'è. Purtroppo, amici, il tempo è tiranno, come diceva quel vecchio saggio.
Come diceva quello lì, quello lì.
Quindi ci dobbiamo purtroppo salutare. Prima di salutarci però vi diciamo che durante il caffè Ricciardo Sportivo di lunedì prossimo apriremo le buste, perché abbiamo deciso di fare le buste, la partita scelta questa settimana, ovvero noi ogni settimana.
Sceglieremo una partita.
Mi merito un Del Neri. Scusate. No, vabbè, non lo faccio.
Ok.
Ogni settimana sceglieremo una partita di cartello e faremo i nostri pronostici, che poi sbusteremo.
La partita di oggi qual è?
La partita di oggi è il big match del San Paolo di domani, Napoli-Inter. Quindi tutti i presenti faranno il loro pronostico, che chiuderanno in un bel pacchettino, e poi lunedì durante la diretta di Il Caffè di Ciarle Sportive, che sarà in diretta sulla nostra pagina Facebook
Ciarle Sportive-Radio Statale.
Bravo Bruno.
Su Instagram
preciso in cursore come Milinkovic Savic
Radio Statale. Su Twitter @CiarleSportive, il nostro blog, il blog di CiarleSportive.altervista.org.
Ma siamo oramai giunti davvero ai saluti, facciamo il nostro giro di saluti consueto.
Un cordiale buonasera da parte di Bruno Cadelli.
Ciao, buona serata a tutti, buon venerdì sera a tutti da Andrea.
Ciao ragazzi, buona serata a tutti, ci vediamo alla prossima da Luigi.
È un calorosissimo. Volevo fare la chiusura bella. Vabbè,
dai, stasera non va.
Un saluto affettuosissimo anche da Alessandro Gazzoni. Per stasera è tutto, ci risentiamo venerdì prossimo, sempre con Ciarle Sportive, sempre su Radio Statale.
È la tigre Maradona, lo marca andò, pisa la pelota Maradona, arranca per la brecha del segno del football mundial. Y es el testamento per Maradona, llega siempre Maradona. Segno, ta.
Ciarle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Yeah! Sì, ragazzi!
Danilo step back!
Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno!
Cerca 2 contro 1, Girardino, dentro Del Piero!
Poche balle, solo Ciarle.
Sei su Radio Statale.